Tutto Mercato Web in podcast.
Nuovo podcast di Tutto Mercato Web dedicato quest'oggi alla Fiorentina, che è ripartita dopo l'addio doloroso di Dusan Vlahovic, la più importante trattativa della campagna acquisti di gennaio, con la Juventus acquisto record per la Serie A. Ma la Fiorentina è ripartita con Piontek, soprattutto Arthur Cabral, Iconé, gli altri acquisti, soprattutto con Vincenzo Italiano, l'allenatore di questa Fiorentina, che al confronto dopo 25 giornate resta la miglior squadra della Serie A, 14 punti in più rispetto alla passata stagione. Raimondo De Magistris con voi, con me c'è il direttore di Firenze Viola, Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, buonasera,
ciao,
ben trovato.
Ciao.
Partiamo da questo dato: la Fiorentina 14 punti in più rispetto alla scorsa stagione, va via Vlahovic, una brutta sconfitta con la Lazio, poi però la vittoria in Coppa Italia con l'Atalanta, bellissima, importantissima all'ultimo minuto, la conferma in campionato con lo Spezia, quindi una Fiorentina che è già ripartita.
Sì, è ripartita perché è riuscito Italiano a mettere al centro anche dello spogliatoio il proprio gioco, perché comunque il rischio che ci potesse essere uno scoramento, no, dei giocatori dopo l'addio improvviso del miglior realizzatore della squadra poteva esserci, e invece Italiano ha puntato tutto sulla sua qualità di gioco, che aveva già fatto faville nel corso della prima parte della stagione, e si è rivelata comunque una scelta giusta anche da quando è andato via Vlahovic. Ora chiaramente ci vorrà del tempo per inserire i due attaccanti che insieme dovranno sostituire in termine numerico i gol di Vlahovic, ovvero Piontek e Cabral. Piontek è già pronto, l'ha detto anche Italiano, e si è visto, insomma, perché il rendimento sono già 4 gol da quando è arrivato. È vero, ci sono i rigori di mezzo, ma è comunque risultato decisivo nelle partite che ha giocato, e questo significa che la Fiorentina è ripartita con appunto un sistema di gioco che favorisce poi anche gli attaccanti, e quindi vedremo, secondo me, da qui alla fine dell'anno una Fiorentina che cercherà di confermarsi in corsa per l'Europa per quanto riguarda il campionato, pur avendo una rosa sicuramente inferiore alle altre squadre che stanno lottando per questo traguardo, ma con questo gioco ben espresso da tutti i suoi effettivi che diciamo sopperisce alle assenze della rosa.
Poi parleremo, Pietro, di obiettivi della Fiorentina, perché sembravano cambiati, in realtà la Fiorentina è lì con la Lazio, con la Roma, quindi se la sta giocando. Però sui nuovi, hai detto bene, Piontek, il giocatore più pronto tra quelli arrivati a gennaio rispetto a Iconé, rispetto ad Arthur Cabral, l'impressione è che Italiano gli stia chiedendo un lavoro diverso rispetto a quello che è sempre fatto Piontek, che è sempre stato un Trezeguet, per intenderci. Però Italiano gli sta chiedendo molto di partecipare alla manovra, e da questo punto di vista stiamo vedendo anche un Piontek diverso rispetto al passato.
Ma sì, perché chi non conosce Vlahovic, se non per i gol che ha visto magari negli highlights della Fiorentina fino a quest'oggi, deve sapere che Vlahovic è un calciatore che partecipa molto alla manovra e che ha anche grande qualità nell'apertura di gioco, nello scambio con i centrocampisti, e quindi la Fiorentina non ha perso solo un realizzatore, ha perso un giocatore che in attacco faceva veramente reparto da sé. Piontek non lo ha mai fatto, Piontek non è un calciatore che partecipa alla manovra con questa qualità, però chiaramente ha la maturità calcistica per provare a cambiare questo tipo di approccio alla partita, e quello che si è visto poi nelle partite contro l'Atalanta e contro lo Spezia è proprio questo: un Piontek che esce dall'area di rigore, esce dagli ultimi 30 metri di gioco per partecipare insieme ai compagni, non solo, è anche andata qualche volta a cercare di pressare nei confronti poi dei difensori e dei centrocampisti delle squadre avversarie. Quindi un nuovo lavoro che lui, secondo me, sta facendo nel modo giusto. Lui ha approcciato nel modo giusto questo ritorno in Italia, dopotutto lo ha voluto fortemente, e credo che per Piontek questa sia, non dico l'ultima chiamata perché non è così vecchio da dire che poi non potrà avere, certo, altre possibilità, ma è una chiamata importante perché la Fiorentina ha 15 milioni di diritto di riscatto da poter esercitare, non sono pochi. La Fiorentina dovrà fare una scelta la prossima estate, cioè ripartire con Cabral e Piontek oppure provare a puntare su qualcos'altro, e quindi Piontek si deve conquistare questa conferma a suon di gol, perché poi Cabral è stato già acquistato a titolo definitivo, e quindi insomma è un percorso quello che lo porterà alla prossima estate, dove dovrà evolvere anche sotto i dettati di Italiano.
Cabral in questo momento è il vice Piontek anche per questioni di tempo, è arrivato a fine gennaio, lo sappiamo come Italiano inserisca gradualmente i volti nuovi. Piontek che già conosceva la Serie A, arriva dalla Svizzera, insomma tanti attenuanti. Capiamo perché Cabral oggi non è titolare della Fiorentina, anche se lo sarà presumibilmente in prospettiva. Discorso un po' diverso per Jonathan Ikoné, che di fatto è stato il primo grande acquisto della campagna trasferimenti di gennaio. La Fiorentina lo prende a dicembre, deposita il contratto a inizio gennaio, insomma è nel gruppo viola da due mesi, però ad oggi ancora una riserva, e anche lì la questione tattica sta facendo la differenza, perché per italiano non è ancora un esterno da 4-3-3 d'italiano, entra troppo nel campo, non riesce a eseguire tutti quei dettami tattici che evidentemente in Liga non c'erano, perché lì a Lille lo lasciavano libero di giocare un po' come voleva. Con italiano invece l'esterno d'attacco deve avere e deve svolgere dei compiti ben precisi.
Sì, perché tra l'altro non credo che sia solo una questione di limiti tattici da parte di Ikoné. Io credo che c'entri anche molto la lingua, innanzitutto, perché a quanto ho capito Ikoné non è un poliglotta, quindi parla praticamente solo francese, e per capire dentro uno spogliatoio dove il francese non lo parla quasi nessuno, quello che vuole italiano non è così semplice, secondo me, quindi ha bisogno in qualche modo di integrarsi poi anche con il resto dei compagni, che a dire la verità lo hanno accolto benissimo. Torre era, per esempio, che è uno dei leader dello spogliatoio, lo ha subito messo in condizioni di entrare anche in amicizia con uno spogliatoio molto forte, una squadra che si è trovata a compattarsi dopo quello che è successo negli ultimi due anni, e quindi era necessario che fosse accolto in questo modo. Ikoné credo che stia vivendo un momento di approccio tattico alla Serie A che lo porterà in breve tempo, perché non credo che ci vorranno altri due mesi per vederlo in condizioni da poter giocare titolare in una squadra come la Fiorentina. Dopotutto lui arriva dalla Champions League, cioè fino a una settimana prima che firmasse con la Fiorentina lui aveva giocato e fatto benissimo in Champions League.
Il Lille agli ottavi di Champions.
Esatto, quindi credo che lui sappia che ci volesse diciamo un percorso un pochino più lungo per entrare poi nei dettami di italiano, ma anche italiano sa che non può sprecare l'occasione di inserire un calciatore come lui nei propri piani tattici, quindi un po' smusserà le proprie idee italiano, secondo me un po' le smusserà lo stesso Ikoné. Non sarà un esterno da fallo laterale come probabilmente avrebbe avuto bisogno lo stesso italiano, che ama i giocatori alla Callejon. Infatti Callejon ha giocato una stagione normale da 5 e mezzo, però ha giocato tantissimo titolare, perché in quel modo vuole i suoi esterni. Però Ikoné non lo è neanche Nico Gonzalez, quindi italiano dovrà venire incontro a ciò che la società gli ha dato, ciò che gli ha messo a disposizione, e comunque è un materiale umano discreto.
Senza dubbio dovrà soprattutto metterli in condizione di segnare, perché è chiaro, va via Vlahovic, che di fatto è stato l'accentratore nella prima parte di stagione, servono i gol degli esterni d'attacco che sono mancati in questa prima parte di stagione. Prima di parlare di obiettivi, passiamo da chi è arrivato a chi non è andato via. Perché Amrabat, secondo me, è stata una scelta intelligente, quella della Fiorentina, cioè mandare Pulgar via e non mandare Amrabat, perché Amrabat è un giocatore da rivalutare, è stato pagato tanto e oggi non ha mercato a quelle cifre. Quindi la Fiorentina cosa fa? Dà via Pulgar in prestito e dà ad Amrabat il ruolo di vice Torreira, in pratica, con la possibilità di giocare di più. E con lo Spezia la risposta è stata positiva, non è un titolare, però può diventare un ottimo comprimario, cosa che finora non è stato.
Ma guarda, io vedo italiano che su di lui non ha mai avuto grandi dubbi, cioè italiano fin da subito ha detto: io su Amrabat ho delle valutazioni positive e voglio farlo giocare. Ovviamente in quel ruolo ho un titolare che è Torreira, però per me lui è un giocatore che gioca come centrale in un centrocampo a tre. Non parliamo di registi, perché lui non è un regista, parliamo di centrale che giocherebbe molto meglio in un centrocampo a due, però la Fiorentina non ha mai giocato a due da quando lui è stato acquistato. Chiaramente Amrabat ha dovuto fare i conti con questo limite tattico che lui in prima persona ha, perché non riesce ancora a entrare in questa idea di giocare, diciamo, come smistatore di palloni. L'altro giorno contro lo Spezia ha giocato una ottima partita, perché comunque è riuscito a fare quello che gli chiedeva lo stesso italiano, però si vede che ha ancora questi limiti a livello di palleggio che rispetto a Torreira sono determinanti per poter mettere anche a rischio la titolarità dello stesso uruguaiano. Quindi io credo che l'italiano ci punterà e vedrà di provare a metterlo sempre più spesso, però lui deve fare un salto in avanti a livello mentale, dove rischiare quei palloni che hanno portato al pareggio di Agudelo è un errore da matita rossa, non lo può fare un giocatore che è ultimo in quel momento con la palla tra i piedi. E seconda di poi si deve anche sgrezzare, cioè non può essere quel giocatore cost to cost che abbiamo visto con l'Hellas Verona, che prendeva palla e fisicamente era, diciamo, il massimo anche per quello che era la squadra di Juric. Adesso sì, fisicamente fa comodo, perché quando recupera 3-4 palloni sulla tre quarti avversaria ti manda in porta, però allo stesso tempo ha bisogno di migliorare in quest'idea del palleggio e soprattutto essere più svelto di testa, come dice Italiano, per diventare un calciatore che a quel punto, avendo due o tre ruoli a centrocampo a disposizione, può diventare utile non solo per la Fiorentina, ma eventualmente anche per chi lo vorrà acquistare.
Raimondo De Magistris e Pietro Lazzarini, podcast sulla Fiorentina, la ripartenza della Fiorentina dopo l'addio di Dusan Vlahovic. Pietro, ultima domanda sugli obiettivi. Questa Fiorentina è potenzialmente sesta in classifica insieme alla Lazio, perché ha 3 punti in meno ma anche una gara in meno. Le prime 5 le mettiamo da parte, fanno un altro campionato, e quindi però la Fiorentina resta lì, lotta per la qualificazione alla prossima Europa League. A tuo avviso cosa in più e cosa in meno rispetto alla Lazio e alla Roma?
Allora, intanto metto un piccolo dubbio sull'Atalanta, perché l'ho vista l'altro giorno contro la Fiorentina e credo che non sia l'Atalanta degli ultimi anni.
Però già con la Juve, ha disputato una
grande partita, ma subisce, rischia più con le piccole che con le grandi. Ma lasciamo perdere, diciamo, lasciamola lì l'Atalanta, come dici tu, mettiamola tra le prime 5 e lasciamola lì. Le altre, ovvero la Roma e la Lazio, hanno sicuramente delle rose più competitive, secondo me. Poi prendendo uomo su uomo, sia la Roma che la Lazio hanno giocatori più forti nei ruoli chiave. Penso a Milinkovic-Savic, che è il miglior centrocampista del campionato. Lo stesso Ebram, per quanto riguarda la Roma, è più forte in generale degli attaccanti della Fiorentina. In difesa sono due squadre che se la cavano, anche se le assenze poi hanno pesato. Però la Fiorentina ha un impianto di gioco che è riuscito, Italiano, a imporlo alla propria squadra in modo molto più veloce rispetto a Sarri, che è un giochista, come si dice adesso, come Italiano, ma sta facendo fatica in questo. Il mercato della Fiorentina è stato un mercato più intelligente rispetto a quello della Lazio. Quello della Roma è stato funzionale a Mourinho, ma di fatto ha portato due giocatori che non credo cambino granché il gioco poi della Roma. E appunto il problema più grosso, per esempio, della squadra giallorossa è proprio che non esiste gioco, e quindi la Fiorentina punterà tutto su questo impianto di gioco, questa impiantistica che porta tanti uomini in attacco, una grande capacità di andare in gol comunque, di essere pericolosa, perché la Fiorentina è una delle squadre, per esempio, che ha più rigori a favore in questo campionato, e perché ci manda tanti calciatori in area, e perché ha giocatori che saltano l'uomo: Saponara, Nico Gonzalez, Zales, Iconé, sono tutti calciatori che mettono sempre in pericolo le difese avversarie. Ripeto, credo che la Fiorentina abbia in più il gioco e anche una forza nello spogliatoio.
Rispetto alla Lazio, una rosa anche meglio costruita, perché la Lazio ha delle punte: Luis Alberto, Milinkovic, Immobile. Poi vedi la difesa e non è la difesa della Fiorentina.
Gioca ancora Radu, capito?
Gioca ancora Radu, c'è Yusai, c'è Marusic. Secondo me la difesa della Fiorentina da questo punto di vista è superiore. La Lazio dalla sua, come la Fiorentina, ha un gioco che sta progredendo. Non a caso 20 punti nelle ultime 10 giornate parlano per una Lazio che sta migliorando. La Roma ha una rosa migliore di Fiorentina e di Lazio, ma ad oggi secondo me non ha nemmeno la metà del gioco che propongono sia Lazio che Fiorentina.
Anche perché Mourinho, secondo me, ha bisogno, ora ha resettato la mentalità probabilmente anche dentro a Trigoria eccetera, ora avrà bisogno di altri 6 mesi, se gli daranno e se li darà lui a se stesso, perché io ho anche l'impressione che poi possa essere lui a fare un passo indietro, quindi vedremo lì. Ma io credo che la Fiorentina abbia anche uno spogliatoio molto unito, che si è ritrovato di nuovo in corsa per obiettivi importanti dopo 2 anni veramente difficili, e questo porta la squadra ad essere coesa anche in momenti di difficoltà, perché guarda, la partita contro lo Spezia è una partita che la Fiorentina non avrebbe neanche pareggiato l'anno scorso, perché nei momenti di sbaglia il calcio di rigore, fa gol Piontek che aveva sbagliato il calcio di rigore, Amrabat sbaglia e arriva il pareggio, Amrabat si va a prendere il gol, il primo in viola, dopo che aveva fatto un errore pazzesco, e vince la Fiorentina. Quello è il sintomo di una squadra in salute, che ha voglia di approcciare a questo campionato con l'idea di giochiamo fino a che possiamo, più in là possibile. Ti faccio un altro esempio, poi chiudiamo. La Fiorentina in sé per sé come dirigente non ha mai parlato d'Europa, ma i giocatori parlano d'Europa.
Sì.
Odriozola parla d'Europa, cioè i calciatori che hanno portato anche una mentalità europea, Odriozola, Torreira, parlano di quell'obiettivo lì, e quindi chiaramente la Fiorentina ha alzato l'asticella giocandosela però a mente libera, non ha l'obbligo di arrivare in Europa, cosa che per Lazio e Roma invece
è già di per sé, sì o no, è già di per sé un successo secondo te il fatto che 20 giorni dopo l'addio di Vlahovic la Fiorentina continui a lottare per il sesto posto?
Beh, ovviamente.
Grazie a Pietro Lazzarini da Raimondo De Magistris, è tutto, appuntamento a domani per un nuovo podcast di Tutto Mercato Web.
Tutto Mercato Web in podcast.